Le 12:12, l'ascoltatore del Time Magazine, che è il programma che state ascoltando su Radio Time, che è la radio che avete scelto di ascoltare, il programma appunto condotto da me, Mario Caminita, e da lui che è Massimo Pisciotta, un ascoltatore di tutto ciò, ci ha mandato un'immagine di box office, la box office, quindi parliamo di queste, di questi uffici, di queste agenzie che si occupano di vendere biglietti per gli eventi e per gli spettacoli.
Certo.
E c'è un comunicato: gentili clienti, i nostri punti vendita rimangono momentaneamente chiusi a causa dell'emergenza. Si comunica all'aspettabile clientela che in base alle disposizioni contenute nel decreto cura bla 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 di quell'articolo 88, in base alle conseguenti decisioni prese dall'organizzatore, il rimborso dei biglietti inerenti agli eventuali annullati o rinviati a causa dell'emergenza Covid sarà erogato tramite voucher. Il voucher potrà essere speso solo e unicamente per l'acquisto di biglietti inerenti ad eventi futuri programmati dallo stesso organizzatore. Per coloro che vorranno mantenere i biglietti acquistati, gli stessi rimangono validi per gli eventi rinviati, quindi non ti ridanno i soldi indietro.
È normale.
Volevo dirlo perché c'è un ascoltatore.
Te lo spiego brevemente, perché adesso apriamo la pagina legata a Palermo Produttiva. Sì. Nella maggior parte dei contratti,
ticket,
perché
alla fine, mi dicono qua che
nella maggior parte dei contratti, perché per contratto si intende anche un biglietto aereo, si intende anche un biglietto per uno spettacolo. Nella maggior parte, dicevo, l'evento causa naturale o comunque causa, in questo caso chiamiamolo coronavirus, ma tutte quelle cause che non dipendono né dagli organizzatori né dal rivenditore né da tutte quelle figure che poi partecipano alla realizzazione del concerto, sono cause terze e quindi in questo caso non si obbligate al rimborso.
Ho capito.
Quindi è chiaro che non posso rubarti il denaro, ma ti dico: guarda, tu hai speso quella cifra, ti do un voucher, la spenderai in altre situazioni appena sarà possibile farlo. Okay. Quindi è del tutto legale, non c'è nulla di immorale e illegale in questo.
L'ascoltatore dice: io preferisco donarlo personalmente a chi ha bisogno. Dice: abbiamo speso 100 euro per i biglietti e adesso non ce li danno indietro.
È così.
Basta,
ma in tutto, cioè, per dire, anche la Juventus non ha rimborsato i biglietti dello stadio quando la partita è stata. Metti del cuore in pace.
Metti tutto il cuore in pace.
Detto questo,
allora apriamo la finestra su Palermo Produttiva.
E metti un po' d'olio nella finestra, se fa quel rumore è brutto.
lo so. Allora, vai Massimo.
Allora, abbiamo diversi ospiti oggi per quel che riguarda la finestra di Palermo Produttiva. Dovremmo avere, vorrei partire da lui, dal nostro editore, Lello Sanfilippo. Buongiorno, Lello.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno Lello, ben trovato.
Allora, oggi una puntatona vorrei dire, perché sì. ho due ospiti, abbiamo due ospiti diciamo, è difficile tenere insieme in questo stretto spazio che dedichiamo ogni giorno a Palermo Produttiva, perché con ognuno di loro si potrebbero aprire capitoli. Voglio presentarli iniziando da Giancarlo Visconti, che è il patron di GB Auto, che ovviamente è la casa dell'auto a Palermo, e poi Marco Riccobono, che invece è un nostro amico che tra l'altro ha ricevuto di recente una nomina importante, quella di local ambassador della DCI, dell'Art Directors Club italiano, ma ne parleremo nello specifico. Ovviamente i temi possono essere tanti. Da chi volete cominciare? Io comincerei intanto salutando sia Giancarlo Visconti che Marco Riccobono.
Ciao,
ben trovati.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Ben trovati.
Buongiorno anche a te. Allora, Marco, mi permetto di dare la precedenza a Giancarlo Visconti, perché Giancarlo rappresenta, al di là del suo diciamo, al di là del fatto che nelle sue vene corrono motori, macchine da una vita, perché ovviamente lui rappresenta l'imprenditoria, quella buona, a Palermo da tantissimi anni, e per cui ho difficoltà a fare una domanda specifica, perché con lui potremmo parlare dei 178 miliardi che sono arrivati dall'Europa, almeno dai proclami
che arriveranno. Non sono
ieri sera il ministro. Ieri sera il ministro Patuanelli diceva che, insomma, sembra che sia lì in questo caso, veramente forse basterà un click. Comunque arriveranno.
Prevedo tanto lavoro per la magistratura.
Benissimo, cominciamo benissimo.
Un pensiero positivo subito in apertura, fantastico.
Hai capito perché ho detto che non basterà sicuramente lo spazio che noi mettiamo a disposizione ogni giorno. Il timore è questo, però i proclami sono importanti. A me l'unica cosa che preoccupa, cioè che da un lato mi intriga, dall'altra parte mi preoccupa, e ovviamente voglio anche l'opinione di Marco Riccobono, oltre che la vostra, ragazzi, il fatto che la prima dichiarazione è dobbiamo far sì che da questa iniezione di moneta arrivi e ci sia la possibilità di un sistema produttivo del tutto nuovo. Allora, detto così è bellissimo, perché comunque al di là delle problematiche Covid, è ovvio che il nostro sistema produttivo anche pre-Covid non è che poi fosse questo
non era questo fulmine di guerra, diciamocelo.
Non era questo grande divertimento. E il fatto che si immagini di prepararne uno nuovo sicuramente è una bella idea. Bisogna vedere quali sono poi le strutture, bisognerà identificare delle criticità. Noi come imprenditori le sappiamo perfettamente, bisogna vedere se lo sanno chi sta al governo, anche se Patuanelli è un ingegnere di un certo rilievo e spessore, per cui ci auguriamo che quantomeno la conoscenza base ce l'abbia.
Direi di dare la parola al nostro ospite per vedere un attimo lo spaccato che lui ci vuole presentare in questa situazione.
Ma intanto buongiorno a tutti.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, noi come azienda siamo stati chiusi 2 mesi e mezzo ed è stata una batosta enorme. Abbiamo perso quasi 17 milioni di fatturato.
Mamma mia. 17 quindi, milioni?
Sì, certo. Noi come azienda fatturavamo, abbiamo chiuso l'anno scorso, 2019, con 74 milioni di fatturato. Se lei lo divide per 12,
certo, chiaro, chiaro, e poi per 2, è chiaro, sì.
Troverà 2,5, troverà, vuol dire quanto abbiamo perso. Ma già dal primo di marzo, anche da fine febbraio, quando hanno chiuso Codogno, la clientela, diciamo che era
un po' più restia, diciamo, sì, anche con i locali aperti.
Sì, avevamo molto meno persone in azienda. Abbiamo sopportato per due mesi e mezzo quello che è successo con tanta rassegnazione. Io non sono mai uscito da casa, anche perché avendo quasi 70 anni faccio parte della categoria dei vecchi, e quindi ho voluto premonirmi, ho voluto salvare la mia salute, stando,
diciamo, meno giovani mai, piuttosto che vecchi, dai.
Insomma, non lo so, senza mai uscire da casa. Onestamente ci aspettavamo molto di più di quello che abbiamo avuto, perché non è che abbiamo chiuso le nostre aziende perché abbiamo avuto la voglia e la facoltà di poterlo fare. Ci è stato imposto, ovviamente, per una cosa giusta, attenzione, non certo. sto criticando le scelte del governo, ma ci è stato imposto, e non abbiamo avuto nulla, assolutamente nulla, perché dovete pensare che un finanziamento SACE per un'azienda col fatturato oltre i 50 milioni, quindi come la mia, costa di solamente assicurazione, quindi costa di solo commissione, lo 0,50 per il primo anno, l'1% per il secondo anno, il terzo anno pure l'1%, quarto, quinto e sesto anno il 2%. Quindi un prestito di 1 milione di lire dove costava per il primo anno 50.000 euro, per il secondo anno per il primo anno 5.000 euro, per il secondo anno 10.000 euro, per il terzo anno 10.000 euro, per il quarto, quinto e sesto 20.000 euro l'anno. Quindi 20, 40, 60, 70, 80, 85.000 euro di soli commissione, viene all'8,5%. Non è e parliamo di solamente della commissione con la SACE, che è l'azienda dello Stato che doveva garantire il credito all'80-90%. Quindi, come voi capirete, vuol dire, sono somme impossibili da pagare.
Certo.
Attualmente in banca per un'azienda come la mia il denaro costa veramente molto 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 meno.
Certo.
E quindi, vuol dire, abbiamo dovuto rinunciare. Poi, a parte l'IRAP, che ancora non abbiamo risultati, perché se non facciamo la dichiarazione dei redditi,
certo,
non vedremo se abbiamo risparmiato soldi, non abbiamo risparmiato soldi, non abbiamo avuto altro. La gara che ieri sera hanno fatto vedere a Striscia Notizie, che si è esaurita in 1,5 secondi, a cui anche noi abbiamo partecipato, è un falso, è tutta una gara, cioè, si sono esauriti 50 milioni in 1,5 secondi. Noi non siamo riusciti a entrare nel sito, nonostante fossimo qua dalle 7 per fare le cose regolari. Ci siamo entrati alle 9:15, siamo arrivati 108 millesimi, quindi sono entrati solamente 3.152, che sono poi i soliti noti, ovviamente, le aziende che stranamente hanno chiesto tutti 150.000 euro.
Che era il massimo, il tetto massimo.
Che era il massimo, certo. Tutti 150.000. Striscia ieri ha fatto vedere che c'erano delle partite IVA cessate, perché gli imbrogli in Italia purtroppo,
ecco, da qui deriva la considerazione di prima,
certo, sì, certo. In Italia purtroppo delle cose oneste non si sanno fare. Io non voglio esprimere giudizi, vuol dire, sui 5 Stelle o se qui al governo oggi, perché non sono la persona adatta per poter giudicare, ma mio padre, che è morto 44 anni fa diceva: io non mi preoccupo di chi c'è al potere ora, perché i cappotti di cascimere se li ha già fatti, mi preoccupo di chi andrà al potere, che i cappotti di cascimere se li dovrà fare. Allora, i signori, vuol dire, dei 5 Stelle, che hanno detto di tutto, di più, contro tutto e contro di più, stanno agendo oggi in maniera tale, vuol dire, che come gli altri politici della classe della Prima Repubblica, si sono seduti, sono attenti, vuol dire, alla loro poltrona, e a centralizzare quello che è il loro monopolio, quello che è la loro fortezza nei posti chiave. Preciso come gli altri. Questi 170 miliardi di euro che arriveranno sono una somma stratosferica, è una somma di denaro immensa, che mai poi mai l'Italia sarebbe sognata, se non fosse in Europa, di avere, a tassi che sono veramente irrisori, perché si parla del meno l'1% fra 8 anni, con 8 anni di ammortamento, e poi in 50 anni. Si parla di finire nel 2058, se no, in 30 anni. Nel 2058, se ieri non ho visto male al telegiornale, i primi 8 anni a tasso fisso, quindi in preammortamento, e poi le rate in 30 anni. Quindi chiaramente noi non ci saremo più fra 38 anni, questo è indubbio, questo è sicuro. Dico, però i nostri figli, i nostri nipoti pagheranno le conseguenze di questa... diciamo, di questo debito.
Il vero problema è come saranno spesi questi 170 miliardi, certo, di euro nel frattempo.
Ma il problema è chi, se veramente saranno spesi bene, o se pensiamo a persone che ruberanno. Dico, la signora Pivetti, per fare un esempio, vuol dire, molto banale, che è una politica del passato, sapeva, vuol dire, come andare a comprare le mascherine, poi ha fatto la furba, non ha fatto la furba, ci ha rimesso, è stata sgamata, come si dice in siciliano.
Lo dirà la magistratura tra qualche tempo, però sicuramente è successo qualcosa.
Di fatto, vi immaginate quanto aveva o quanto stava per guadagnare, quanti milioni di euro. Ho sentito l'altra volta che c'erano delle tute di plastica, quelle che sono usa e getti, usa e getta, 64.000 tute, 1.200.000 euro. Ho diviso 1.200.000 per 64.000, veniva una tuta 18,50 euro. Le tute usa e getta valgono, se non 30 centesimi, 50 centesimi.
Quindi margine di guadagno totale, questo. Tutto guadagno.
Ragazzi, c'è chi che si è impoverito e c'è chi si è
come
fatto
accade spesso,
loro.
Signor Visconti, come accade spesso. La logica è quella: quando ci sono condizioni di emergenza, c'è sempre il più furbo che ne approfitterà. Quindi, come diceva lei giustamente, speriamo la magistratura tenga gli occhi e le orecchie ben aperte. Però insomma, la storia ci insegna che c'è chi scappa e sfugge. Quindi
noi abbiamo un piccolo break. Abbiamo un piccolo break pubblicitario. Però subito dopo ritorniamo con gli ospiti di Palermo Produttiva. Voglio sentire anche la storia di Marco Riccubono. Però voglio anche sapere come riparte, appunto, in questo caso GB Auto, che prospettive ci sono. Tutto questo dopo il break.
Attendo. Okay.
The Colors, non è vero. 12:31, ben ritrovati su Radio Time, il nostro Time Magazine, è ancora con i collegamenti con i rappresentanti protagonisti del gruppo Palermo Produttiva. Allora,
io vorrei coinvolgere in questo momento invece Marco Riccubono. Buongiorno, Marco.
Buongiorno, allora, Marco.
Buongiorno a tutti voi.
Ciao. Allora, con te parliamo del fatto che recentemente sei stato investito da una carica, prestigiosa per il tuo ambiente, ovvero Local Ambassador, che sarebbe una sorta di rappresentante regionale, detto volgarmente, se ho capito bene, dell'Art Directors Club Italiano, giusto? Ho detto bene?
Giustissimo.
Allora, spiegaci meglio di che si tratta, soprattutto in quanto local ambassador. Immagino che avrai un programma particolare che può coinvolgere anche la categoria dei più giovani nel tuo settore, che è quello della creatività e della pubblicità.
Sì. Intanto faccio una premessa per chi non conoscesse, chi non avesse familiarità con che cos'è l'Art Directors Club Italia. È lo storico club che insomma riunisce tutti i migliori creativi ed è formato soltanto quasi esclusivamente dai creativi delle più grandi agenzie pubblicitarie italiane, quindi una sorta di gota, no?
Sì.
della pubblicità, ed è presieduto, il presidente è Vicky Gitto.
Sì, Vicky Gitto, che è stato nostro ospite due settimane fa, per intenderci.
Che voi conoscete, avete avuto anche ospite in trasmissione.
Sì.
Ovviamente l'Art Directors Club di cosa si occupa? Si occupa da una parte di selezionare le migliori menti, i migliori creativi italiani, e di selezionare i lavori, eccetera, eccetera, giudicandone la validità e poi anche pubblicandone quelli ritenuti più meritevoli di essere visibili a tutti.
Certo.
Ma dall'altra parte, ecco, come giustamente dicevi tu, fa un'azione di coinvolgimento per tutti coloro che volessero in qualche modo approcciare al mondo della creatività e non sanno come fare. Riallacciandomi al discorso di poco fa delle grandi difficoltà economiche che sta vivendo il nostro paese sotto tutti i profili, la mia prima proposta all'Art Directors Club è stata quella di creare uno spazio, un piccolo club qui in Sicilia, dando noi stessi. Faccio una piccola premessa: noi sì. abbiamo un'agenzia pubblicitaria che si chiama The New Place, che opera qui sul territorio, e vorremmo dedicare una parte, un segmento della nostra sede a dei giovani creativi, dando uno spazio totalmente gratuito, non chiederemo nulla in cambio, selezionando 6-8, ora vediamo, dipende qual è l'affluenza,
certo.
la risposta che troveremo, dove diamo disponibilità a questi giovani creativi di avere uno spazio all'interno di un'agenzia pubblicitaria, quindi già iniziare a familiarizzare con quelle che sono anche il metalinguaggio, no? Insomma, le parole chiave,
certo.
pubblicitari, avendo un, che non è poco, secondo me in questo momento, uno spazio intanto gratuito,
desk.
Saranno cose banali quelle che dico, però oggi è importante tutto, lo dicevate prima anche voi, in questo momento di crisi, comunque luce, comunque la DSL è già...
Cioè una postazione da lavoro a tutti gli effetti completamente gratuita.
Esatto. Devono sostanzialmente portare appresso con loro soltanto un computer e col patrocinio appunto dell'Art Directors Club selezioneremo 6-8 persone che secondo noi sono meritevoli di godere di questo spazio da tutta la Sicilia. E li ospiteremo sostanzialmente per farli in qualche modo interagire con noi. Prego, c'è una domanda? Non so.
No, più che altro volevo capire, per mandarti un curriculum, ecco, come interagire, perché si parla di una selezione, ma bisogna intervenire in qualche maniera.
Chi fosse interessato, un giovane che fosse interessato, può mandare la propria candidatura alla mail info@thenewplace.it. Lo ripeto, info@thenewplace.it.
Specifichiamo, non è un'offerta di lavoro, perché altrimenti ti arrivano email di qualsiasi natura.
Esatto. In ogni caso, l'Art Directors Club non ha finalità, ovviamente.
Esatto.
È soltanto un volere trasferire un know-how. Per esempio, parlando sempre di pubblicità in maniera un po' più tecnica, spesso i giovani creativi, chi va a Milano, come è successo a me, che ho iniziato da lì, veniamo immediatamente stradati in una certa maniera con degli stilemi, con dei modi, diciamo, di agire, con un modus operandi ben preciso, che qui se non ti spiega nessuno non sai.
Certo.
Faccio un esempio banale, per alcuni creativi sarà banalissimo, però per altri a cui ho fatto il colloquio devo dire non lo era per nulla. cioè loro spesso vengono addirittura senza il portfolio. Il portfolio non è altro che una presentazione dei propri lavori, quindi è come se un rappresentante di, non so, di un prodotto qualunque andasse,
si presentasse a casa dell'acquirente senza nulla da dimostrare,
senza portarsi dietro il prodotto o quantomeno un campionario per far capire quale prodotto poter scegliere. Come puoi tu giudicare un creativo
se non vedi le sue opere? Come fai?
E inoltre un'altra cosa è che a me piacerebbe, sulla quale mi piacerebbe entrare con questi giovani, è il fatto di seguire un briefing. Come voi sapete benissimo, quando commissionano un lavoro, le aziende ci danno dei dettami, delle direttrici da seguire per centrare il messaggio che loro vogliono comunicare. Spesso in Sicilia accade, dico, magari accadrà anche in altri posti, però io parlo come rappresentante della Sicilia, accade che il cliente ti dica: vabbè, voglio il logo, punto. E quindi poi si torna sostanzialmente a lavorare a casa senza quello che si chiama briefing. Ma ci sono dei colori, c'è una storia, c'è una tradizione da raccontare, da quanti anni siete formati, ecco, tutte queste piccole cose che a Milano comunque danno per scontato, comunque ti insegnano il primo giorno con la BC. E qui in Sicilia purtroppo non
sono ancora dei meccanismi automatici, diciamo.
Esatto. E quindi qui si potrà imparare un pochettino come funzionano queste dinamiche.
Senti, per chiudere volevo farti invece un'altra domanda legata proprio all'Art Director Club, che è sostanzialmente una realtà di livello mondiale. Come cambia la comunicazione all'epoca del coronavirus? Ecco, anche i più bravi tra i creativi si sono dovuti adattare in questo momento storico nel comunicare.
Assolutamente sì. Volevo aggiungere, sì, che poi lo dimentico.
Vai.
È importantissimo che il 19 di giugno avverrà, sempre con l'Art Directors Club, il grande venerdì di Enzo. Lo dico e poi rispondo alla tua domanda.
Vai, vai.
Il grande venerdì di Enzo è una cosa importantissima. Enzo Baldoni è stato un grande copywriter e poi era anche un giornalista freelance che purtroppo è morto in Iraq a seguito di situazioni che però sono state neanche ben chiarite. La sua peculiarità di questo Enzo Baldoni era che lui dedicava il venerdì pomeriggio, una cosa bellissima, sì, ai giovani creativi. Diceva: ragazzi, non mi prendete appuntamenti con nessuno, io passo il mio venerdì pomeriggio a revisionare i portfolio dei creativi, dei giovani creativi. Per commemorarlo, l'Art Directors Club ha creato il grande venerdì di Enzo, che è praticamente una manifestazione che fino ad oggi è sempre avvenuta in maniera fisica, cioè nel senso ci si riuniva in tutte le città d'Italia, nelle maggiori città d'Italia, Milano, Torino, Roma, e da due anni lo si fa anche a Palermo, dove i ragazzi arrivano appunto col proprio portfolio a fare vedere a noi direttori creativi la loro creatività per poter poi essere scelti o quantomeno semplicemente per pubblicizzarsi. Quest'anno, proprio per il discorso del Covid, e così mi ricollego anche alla tua domanda, non ci si potrà incontrare fisicamente, giusto?
Certo,
perché
è normale.
Quindi tutto questo avverrà in maniera telematica, poi chi seguirà i nostri canali vi spiegheremo bene come iscriversi. Basta iscriversi, ma la figata, passate il termine figata,
no, si può dire,
è che non saremo soltanto, cioè i palermitani non presenteranno il loro portfolio ai direttori creativi palermitani come è avvenuto sempre negli ultimi due anni, no? Perché ovviamente venendo qui incontrano me e altri direttori creativi, quest'anno nel particolare sono Manfredi Vitrano di Cut & Paste e Alessandro Albanese di Just Maria, che mi accompagneranno in questa avventura. Andranno su una piattaforma online e quindi il loro portfolio sarà visto anche da direttori creativi milanesi, torinesi.
Quindi è un'opportunità in più, sostanzialmente. È un'opportunità.
Questa è già una grande novità e risponde parzialmente alla domanda che mi facevi. Cioè, oggi c'è la possibilità, ovviamente andando su delle piattaforme altre che non sono quelle reali, di interagire con una maggiore platea. E quindi, perché no, magari anziché essere scelti col proprio portfolio dall'agenzia palermitana, un giovane creativo avrà l'opportunità di essere selezionato da un'agenzia di Roma
certo, l'agenzia più Milano, opportunità da questo punto di vista.
Questa secondo me è una cosa splendida. Per quanto riguarda, e chiudo, sì, la domanda, come è cambiato? È cambiato tutto. La nostra agenzia ha subito, non nei numeri di chi parlava prima, perché ovviamente non abbiamo quel
fatturato, quel sicuramente
non abbiamo quel cabotaggio, però siamo una piccola agenzia che è fatta ovviamente di piccoli numeri, e ovviamente anche noi abbiamo sentito fortissimamente l'arresto di tutte le attività comunicative a marzo e ad aprile, parzialmente questo maggio le cose stanno ripartendo in maniera molto lenta, molto
è normale.
Spaziale. E ovviamente anche noi abbiamo trovato delle nostre maniere per funzionare. Ad esempio, chi lavora per noi lavora in smart working, quindi lavora da casa.
Certo.
E qui in agenzia presidiano soltanto i soci, non più i dipendenti. Ovviamente è una situazione
chiaro.
Parziale, che speriamo che finisca presto, però per tutelare anche la salute loro, ovviamente abbiamo deciso di agire così.
Volevo invece sapere da Bisconti, perdonami se ti interrompo, ma tempi veramente strettissimi.
Infatti, io volevo poi, se mi permettete, concludere il discorso con Bisconti.
Esatto,
vai. Intanto facendo i complimenti a Marco Riccubono e a Momo Landino, che è il suo socio di The New Place, ma io volevo dire, quei pochissimi minuti che abbiamo, io volevo riservarli a quel visionario di Giancarlo Bisconti, visionario nel senso ovviamente migliore della frase, perché lui lo è sempre stato, lo ha dimostrato nella sua carriera imprenditoriale. Allora, Giancarlo, la domanda è semplice e volevo che tu facessi una velocissima lectio magistralis, cioè se tu oggi avessi il potere di fare qualcosa per sistemare quello che è successo per il Covid, ma quello che già esisteva pre-Covid, avendo ovviamente gli strumenti che tu in qualche maniera conosci, quale sarebbe la ricetta che tu applicheresti subito, davvero subito, con un click reale, non come il click che è stato detto in televisione, ma che ancora non è stato materialmente fatto?
Nello, sinceramente è una domanda da mille e una notte, da un milione di dollari. Non avevo pensato a darti una risposta in merito, no? Non ne ho la capacità, oltretutto. Io ho fatto sempre questo lavoro, sono quasi 50 anni che lavoro con le automobili, e mio padre, che mi ha lasciato in eredità la cultura dell'automobile, te l'ho detto, è morto 44 anni fa, dopo aver fatto tutta la vita anche lui questo lavoro. La mia azienda nasce nell'81, nel 1981, e abbiamo superato tutte le cose cattive e le cose buone ci sono state, vuol dire le rottamazioni, così come le crisi, e chiaramente eravamo già arrivati a un numero di vetture e di veicoli commerciali che si avvicinava a quasi le 500 unità al mese. Questo mese arriveremo a meno 45, meno 50, che comunque è sempre meglio di quello che io potevo prevedere. Mm-hmm. Devo dirti molto onestamente che avevo già previsto prima comunque che ci fosse la chiusura. Infatti il 24 di febbraio avevo mandato una PEC alle case che rappresento, inibendole dal fatturarci le vetture, cosa che non è accaduto assolutamente e cosa che continua a non accadere. Oggi non solo che noi siamo vessati, se così possiamo dire, dal Covid o dalla clientela, ma c'è anche di mezzo la finanziaria, perché oggi le finanziarie, vuol dire, stanno dando degli esiti positivi molto più restrittivi di quello che erano prima. Certo. Cioè, oggi una finanziaria, per esitare una pratica positivamente che era normalissima prima del Covid, oggi non è più così.
Giancarlo, perdonami, così voglio aprire, voglio allargare un po' a tutto il sistema produttivo. E non credi che sia il caso, pensi che ci sia la possibilità oggi di rinegoziare determinati diktat che vengono imposte dalle case madre nel tuo caso, dai fornitori nel caso dell'abbigliamento?
Vuoi la mia sincerità?
Certo.
Non te l'avrei chiesto in diretta. Sì. Lo facciamo sentire a centinaia, migliaia di persone.
Migliaia.
mi sono messo contro, vuol dire, la Renault, mm-hmm, e mi hanno detto il nostro rapporto è obsoleto, quindi se me ne voglio andare da Renault loro mi aiutano ad andarmene prima.
Ah, questo per aver messo in discussione gli accordi.
Esatto.
Non è una pesante, bella posizione, non è un bel atteggiamento, onestamente. Pesante. Assolutamente pesante.
Tra l'altro, se consideriamo ovviamente, che per Renault è uno dei primi concessionari italiani,
perché non ritengo, vuol dire, che una casa come Renault possa privarsi di un concessionario come la GB Auto.
Appunto.
E quindi so che sono chiacchiere per intimorirmi. Ma io non mi sono fatto, non mi faccio intimorire a nessuno.
Cioè, andare a ripiazzare un prodotto Renault sul territorio senza GB Auto non è cosa facile, quindi non lo facciano sembrare come se fosse semplice in realtà.
Assolutamente hai ragione, e purtroppo vuol dire, però, noi siamo schiavi delle case automobilistiche. Hanno ricominciato con gli obiettivi qualità, io rispondere ai lead entro un'ora, le vetture demo, gli obiettivi di immatricolazione, gli obiettivi di seguimento, gli obiettivi per ordinare le macchine, gli obiettivi per ordinare il di cui elettrico nelle macchine, cioè tutte quelle cose che c'erano prima del coronavirus. Non è cambiato assolutamente nulla. E ti dirò ancora di più: noi fra 2 anni e mezzo, quindi col 1 gennaio 2023, dovremo cambiare e sostituire tutto il contratto di concessione. E quindi si dovrà discutere tutto totalmente. La Renault parla già di suddividere il mio mandato in 4 pezzettini, quindi un concessionario auto nuove, un concessionario veicoli commerciali, un concessionario officina, un concessionario autocarrozzeria e pernicature.
Ho capito.
Posso parlare, dovrei parlare almeno per un'ora.
Comunque il quadro che hai segnato, diciamo, ci fa un po' capire che, come abbiamo sempre sospettato,
non c'è la sensibilità adatta dall'altra parte.
Molte cose cambieranno, molte cose cambieranno.
Futuro. Ecco. Non c'è futuro dell'automobile, perché cambierà tutto.
Tutto. E infatti, come dico io sempre, non è una ripartenza, tutto. È una rinascita. Saranno nuove regole e chi non riesce a stare al passo sta a casa.
Ma sono già le regole attualmente che sono per cambiare.
Infatti.
L'avvento della macchina elettrica, l'avvento della macchina elettrica porterà meno lavoro in officina, perché la macchina elettrica rispetto
ha un altro tipo di manutenzione, certo.
È più solida.
Ecco, io facevo l'esempio l'altro giorno del maniscalco.
L'avvento delle vetture a guida autonoma già stanno provocando meno incidenti e anche le carrozzerie e verniciature ne risentono,
certo,
perché le nuove vetture che hanno la guida autonoma di livello 2 sicuramente oggi hanno
fanno diminuire gli incidenti,
l'uscita fuori corsia eccetera, che proteggono sia il guidatore, ma proteggono anche l'assicurazione, certo, che paga dei sinistri di importo inferiore.
Io facevo riferimento alla logica del maniscalco. Una volta c'era il maniscalco, non ci sono più i cavalli, ci sono le autovetture. È finita la figura del maniscalco, quindi è normale che questi cambiamenti.
L'avvento della guida autonoma di livello 3, quindi quando le macchine saranno a guida autonoma totale, faranno sì che noi venderanno, se ci saremo ancora, oltretutto, se ci sarà ancora figura del concessionario, perché probabilmente i costruttori
faranno un mercato diretto
direttamente su internet, certo. Quindi se ci sarà ancora questa figura, le macchine diminuiranno, perché tu che hai la possibilità di programmare la vettura e di quello che deve fare, quando lo deve fare, non hai motivo di avere 3-4 auto in famiglia, ne avrai una sola,
certo,
più chilometrata, ma ne avrai una sola.
Esatto.
La vettura non è fantascienza, non è fantasia.
No, volevo dirle che già la vendita già online delle autovetture esiste, perché c'è un'azienda, credo sia giapponese, che già comincia a vendere le auto online. Cioè, quindi cerco online e compra la tua macchina online. Quindi ci si sta organizzando. Però dobbiamo chiudere, è finito il tempo a nostra disposizione.
Allora richiamatemi un'altra volta.
Sì, con molto volentieri, perché è un argomento che mi piace molto. Non che gli altri non mi piacciono, ma qui c'è davvero tantissimo di cui dibattere.
Esattamente. Grazie, ringraziamo Giancarlo Bisconti
e Marco Riccobono che sono stati con noi.
Lello,
grazie,
ci sei?
Grazie a voi, un saluto a tutti.
Ciao Marco.
Ciao. Lello.
E comunque in GB Auto vi accettiamo con sicurezza.
Bravo. non ne abbiamo dubbi di questo. Assolutamente.
Conosciamo peraltro. Allora, come avete detto, erano due cavalli di razza, per cui effettivamente li abbiamo un po' strozzati entrambi con i tempi che abbiamo a disposizione. ci sarà da tornarci, perché di creatività e di pubblicità ce ne sarà tanto da parlare. Ovviamente il settore delle macchine, oggi abbiamo rappresentato con Giancarlo Bisconti, che conosciamo benissimo da una vita, ma credo che ci sia qualche fervore anche all'interno, non so se avete un'associazione, se c'è qualcosa, credo che qualcosa si stia muovendo, ma ne parleremo nei prossimi giorni. È un mondo diverso, è quello che stiamo cercando di raggruppare in parola produttiva, ma per dare soluzioni, ovviamente prima esporre i problemi, ma cercando dove possibile di trovare delle soluzioni. E credo che oggi abbiamo avuto due rappresentanti, ognuno per la propria categoria, veramente di livello. Grazie, grazie a Giancarlo Bisconti e grazie a Marco Riccuboni.
Grazie a tutti, grazie a arrivederci.
Grazie.
Per noi qualche spot, poi torniamo per i saluti finali del nostro Time Magazine.